البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا سلام.
لا 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 لا. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
Buongiorno Palestina, 106esima trasmissione su Radio Wombat. Come c'era da attendersi, dire papale papale le cose come stanno ha suscitato un pandemonio. Parliamo delle affissioni alle fermate degli autobus di Firenze, affissioni con manifesti che dicono dell'apartheid israeliana. In questa trasmissione vi raccontiamo delle reazioni che vi sono state e di come la vicenda stia proseguendo. Seguirà un'intervista a Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme del Manifesto, in un'intervista su come vede lui la situazione attuale in Gerusalemme e nei territori occupati. Nella seconda parte della trasmissione, per la rubrica Un Adicum, seguirà un appello di Cultura e Libertà, a cura di Alessandra Mecozzi, sulla campagna ICE. Ascolterete tutto questo dopo la consueta rassegna stampa e un breve stacco musicale.
Contropiano del 10 ottobre, Roma 1982. Non ci fu soltanto l'attentato alla sinagoga, la storia va raccontata tutta. In questi giorni si sono tenute alcune celebrazioni ufficiali per ricordare i 40 anni dell'attentato alla sinagoga di Roma, in cui venne ucciso un bambino, Stefano Gai Taché, e decine di fedeli ebraici rimasero feriti da alcune bombe a mano e colpi di arma da fuoco sparati da un comando palestinese. Fu un atto esecrabile. Sparare nel mucchio e su una folla all'uscita di una funzione religiosa con l'uccisione di un bambino è lontana anni luce da un'azione militare della resistenza, anche di quella del tutto legittima, del popolo palestinese. Ma gli articoli usciti e circolati su questo tragico evento hanno completamente rimosso il contesto di quanto avvenuto e questo non è accettabile da alcun punto di vista. La contestualizzazione è decisiva, non per giustificare, ma per capire e offrire alla storia tutti i suoi fattori di conoscenza. L'attentato alla sinagoga di Roma avvenne meno di un mese dopo delle stragi contro i palestinesi nei campi profughi in Libano, in particolare con gli eccidi di Sabra e Shatila, effettuati dai falangisti libanesi con l'aperta e riconosciuta responsabilità israeliana, che con le sue truppe aveva circondato i campi profughi dopo l'operazione militare Pace in Galilea. Anche lì vennero uccisi donne e bambini indiscriminatamente a centinaia, sparando nel mucchio. Non c'è mai una simmetria dell'orrore, ma i fatti portano sempre conseguenze. E non solo, sempre a Roma il 17 giugno del 1982 furono uccisi due militanti palestinesi. Uno, Nazim Matar, di 20 anni, e giornalista del quotidiano Al-Amba, venne freddato a colpi di pistola sotto casa in via Tramvaglia a Montesacro. L'altro, Kamal Youssef Hussein, vice responsabile dell'Olpo in Italia, dilaniato dalla bomba posta nella sua automobile nel quartiere Appio Latino. I due attentati mortali, avvenuti a Roma 4 mesi prima dell'attentato alla sinagoga dell'ottobre del 1982, vennero organizzati dal Mossad israeliano. Lo stesso Mossad che l'anno prima, l'8 ottobre del 1981, all'Hotel Flora di Roma, aveva ucciso con una bomba il dirigente palestinese Majed Abu Sarrar. E 9 anni prima, 16 ottobre 1972, sempre a Roma, aveva ucciso sotto casa a colpi d'arma da fuoco l'intellettuale palestinese Wael Zuaiter.
Sul sito di amicizia italo-palestinese l'articolo di un medico palestinese dal titolo L'incombente crisi della salute mentale a Gaza. L'articolo fornisce dati e descrizioni di come le avanzatissime tecnologie di guerra e di sorveglianza israeliane influiscono sul carattere e sullo stato comportamentale e mentale delle diverse fasce di popolazione e soprattutto sui giovani. L'articolo è tanto più attuale nel momento in cui Israele ha annunciato l'adozione di un uso intensivo di droni non più solo su Gaza, ma su tutta la Palestina occupata. Quella, ricordiamo, che avrebbe dovuto diventare, secondo gli accordi di Oslo, lo Stato di Palestina.
Dal Forum Palestina del 10 ottobre. Prigionieri palestinesi in sciopero della fame contro l'uso della detenzione amministrativa. 30 prigionieri politici palestinesi in detenzione amministrativa nelle carceri dell'occupazione israeliana sono ancora in sciopero della fame a tempo indeterminato per il 15° giorno per protestare contro la loro ingiusta detenzione senza accuse né processo. Lo riferisce la Palestinian Prisoners Society. L'Associazione dei prigionieri palestinesi, un gruppo di difesa dei prigionieri, ha dichiarato che 28 dei 30 detenuti in sciopero della fame sono stati messi in isolamento nella prigione israeliana di Ofir da quando hanno iniziato lo sciopero della fame. Israele ha intensificato la sua politica di detenzione amministrativa contro i palestinesi, dato che il numero di detenuti amministrativi supera attualmente i 760, compresi minori, donne e anziani. Secondo la Commissione per gli affari dei prigionieri, l'80% dei detenuti amministrativi sono ex prigionieri che hanno trascorso anni nelle carceri, la maggior parte dei quali erano proprio in detenzione amministrativa, un modello ereditato dall'occupazione coloniale britannica e da questa applicata in tutte le sue colonie imperiali, Irlanda del Nord inclusa. La politica di detenzione amministrativa di Israele, ampiamente condannata, consente la detenzione di palestinesi senza accuse o processo per intervalli rinnovabili che di solito vanno dai 3 ai 6 mesi, sulla base di prove non rivelate che persino l'avvocato del detenuto non può visionare. Amnesty International ha descritto la politica di detenzione amministrativa di Israele come una pratica crudele e ingiusta che contribuisce a mantenere il sistema di apartheid di Israele contro i palestinesi.
Mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Je
Gideon Levi Suarez del 16 ottobre scrive: Ben-Gvir è la nostra speranza. Ben-Gvir, che è in ascesa, è il peggio della destra razzista israeliana. La sua partecipazione al governo israeliano aprirebbe gli occhi a molti, specie negli USA, e renderebbe inequivocabile e indifendibile quel che è ormai diventato lo Stato di Israele.
Più 972 del 5 ottobre. A Jenin e Nablus, resistenza e disperazione vanno di pari passo. Le strade del campo profughi di Jenin sono piene di commemorazioni dei morti. Le immagini dei volti di giovani palestinesi armati uccisi dall'esercito israeliano nell'ultimo anno sono incollati uno sull'altro, nuovi strati intonacati su quelli più vecchi e sbiaditi. E comunque tu cammini nel campo, ha detto la 23enne Yasmin a più 972. Sono caduto in depressione a causa di tutta la morte qui. Altri quattro nomi sono stati aggiunti all'elenco dei morti il 28 settembre, quando le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo nelle prime ore del mattino. Durante l'incursione, i soldati hanno circondato la casa di Abde Azem, il fratello di Rad Azem, che lo scorso aprile ha effettuato un attacco a fuoco in Dizengoff Street a Tel Aviv, uccidendo lui e altre tre persone. Per un anno e mezzo, nella città di Jenin e Nablus, nella Cisgiordania settentrionale, gruppi di giovani palestinesi, la maggior parte sulla ventina, hanno affrontato l'esercito israeliano con fucili d'assalto e ordigni esplosivi improvvisati. Dagli eventi del maggio del 2021, che hanno segnato una svolta importante, 52 palestinesi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nel distretto di Jenin durante i raid israeliani. Israele sostiene che 2/3 delle persone uccise hanno partecipato alla resistenza armata. Dell'11 ottobre. Coloni sparano a contadini durante la raccolta delle olive a ovest di Salfit. Coloni hanno attaccato palestinesi che stavano raccogliendo olive nella zona di Kilat Hassan, a ovest di Bidia, nel distretto di Salfit, in Cisgiordania. Un gruppo di coloni ebrei ci ha aggredito mentre stavamo raccogliendo le olive, ha dichiarato l'agenzia WAFA Arafat Abu Saif. Ha aggiunto che uno dei coloni ha sparato proiettili letali contro di loro, ma non sono stati segnalati feriti. I coloni hanno intensificato i loro attacchi contro gli agricoltori palestinesi nella Cisgiordania, occupata dall'inizio della stagione della raccolta delle olive. Infopal del 10 ottobre. Hebron. Coloni hanno strappato e bruciato copie del Corano e le hanno gettate nella spazzatura. Hebron al-Khalil, Quds. Coloni nella città vecchia di Hebron, nel sud della Cisgiordania, hanno strappato copie del Corano, le hanno bruciate e le hanno gettate nella spazzatura. Il direttore di Waqf di Hebron, dotazione religiosa, Nidal al-Jabari, ha affermato in un comunicato stampa che i coloni hanno strappato e bruciato diverse copie del Corano e le hanno gettate nella spazzatura, nei pressi della moschea Ibrahimini, nella città vecchia di Hebron. Al-Jabari ha sottolineato che l'attacco al Corano e alle moschee arriva dopo una serie di aggressioni compiute dai coloni contro la moschea Ibrahimini e le case che la circondano. Le forze di occupazione impediscono ai cittadini palestinesi di accedere alle piazze che circondano la moschea Ibrahimi, tranne che per pochi giorni all'anno, mentre i coloni possono entrarvi tutti i giorni. Nell'ultimo mese le forze di occupazione hanno impedito la chiamata alla preghiera alla moschea Ibrahimi 57 volte.
نزل البحر وبيته كيني نزل البحر وبيته كيني يا ربي يرجع سالم لها العيني لها العيني لها العيني لها العيني لها العيني
nel Parlamento Europeo che ha votato a larghissima maggioranza una mozione per l'invio di armi all'Ucraina, che non menziona mai i termini negoziato o pace, si è levata la voce della parlamentare irlandese Claire Daly, che ha detto:
"End of this debate. Words are being twisted, meaning subverted, and the truth turned on its head. Opposing the horrible madness of war is not anti-European. It's not anti-Ukrainian. It's not pro-Russian. It's common sense. The working class of Europe have nothing to gain from this war and everything to lose. And I find it laughable that those calling for arms to Ukraine never called for arms for the people of Palestine or for the people of Yemen. Unlike you, I oppose all war. I want it stopped. I make no apology for that and I'm not going to be scapegoated and labelled for it."
La guerra in Ucraina sta rapidamente degenerando in un orrore più ampio e da quello che vedo praticamente nessuno in quest'aula sta facendo qualcosa per impedirlo. I sostenitori della pace vengono attaccati e messi a tacere, additati come traditori, fantocci di Putin, agenti russi tirapiedi del Cremlino. Opporsi all'orribile follia della guerra non è anti-europeo, non è anti-Ucraina, non è pro-russo, è buonsenso e trovo ridicolo che coloro che chiedono armi per l'Ucraina non chiedano mai armi per il popolo della Palestina o per il popolo dello Yemen. Ascoltiamo ora la situazione di tensione che si è verificata nei territori occupati in Cisgiordania dalla nostra rassegna stampa, a cui seguirà l'intervista di Pagine Esteri a Michele Giorgio da Gerusalemme.
Infopal del 15 ottobre. Israele usa munizioni letali contro manifestanti palestinesi. Tra i discorsi su una terza intifada e sui social media, le forze d'occupazione israeliane hanno iniziato a usare munizioni letali contro i manifestanti palestinesi in Cisgiordania. La tensione è aumentata vertiginosamente nei territori occupati nelle ultime settimane, con Gerusalemme come epicentro delle rivolte tra coloni israeliani di estrema destra e soldati armati da un lato e palestinesi che resistono all'occupazione dall'altro. La tensione è aumentata dopo che le forze israeliane hanno ucciso mercoledì un palestinese di 18 anni, Osama Adawi, in un campo profughi. Da decenni i campi profughi in Cisgiordania e a Gaza ospitano milioni di palestinesi che sono stati espulsi dalle loro case e dalle loro cittadine durante la confisca del territorio da parte di Israele. Gli israeliani affermano che l'ultimo caso di violenza è stato innescato dall'uccisione di una soldatessa a un posto di blocco nel quartiere di Shuafat sabato scorso. Le forze d'occupazione hanno effettuato incursioni, oltre che ad aver chiuso per 4 giorni un campo profughi situato nelle vicinanze. I palestinesi di Gerusalemme Est e della Cisgiordania occupate hanno iniziato uno sciopero generale in solidarietà con i residenti di Shuafat e durante la notte la manifestazione sono diventate violente. I manifestanti palestinesi disarmati sono stati accolti con munizioni letali, gas lacrimogeni e granate stordenti. Pare che quest'anno sia più letale in Giordania del 2015, più di 100 i palestinesi, inclusi molti civili, che sono stati uccisi, oltre 1.500 le persone che sono state arrestate.
Salve a tutti dalla redazione di Pagine Esteri, siamo in collegamento da Gerusalemme con Michele Giorgio per parlare di ciò che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni in Cisgiordania e in Israele. Michele, nel weekend è aumentata la tensione, ci sono state uccisioni e attentati, cosa è accaduto precisamente?
Sì, buongiorno, siete collegati appunto con Gerusalemme e la situazione qui proprio nella città è abbastanza tesa. In particolare nella sua periferia orientale, intorno al campo profughi di Shuafat, campo profughi palestinese, l'unico esistente nell'area di Gerusalemme, che è completamente circondato, sigillato dall'esercito e dalla polizia di Israele. Perché? Perché nella notte tra sabato e domenica un palestinese sceso da un taxi si è avvicinato ad un posto di blocco all'ingresso del campo e con una pistola aperto il fuoco da distanza ravvicinata, uccidendo una soldatessa israeliana, ferendo una guardia privata in modo grave e in modo più leggero altre persone. Poi è fuggito all'interno del campo ed è da praticamente sabato notte che prosegue questa caccia all'uomo da parte delle forze di sicurezza israeliane, che sono convinte di riuscire a catturarlo, ma non ci sono riuscite ancora. E naturalmente ci sono circa 25.000 persone, cioè gli abitanti del campo, che restano sigillati all'interno del campo stesso, delle loro case, mentre proseguono le perquisizioni, proseguono le ispezioni, che spesso sono anche molto dure, brutali. È stata arrestata tra l'altro anche la famiglia di questo attentatore palestinese, che risponderebbe al nome di Odai Tamimi. Ma bisogna anche dire che la tensione è molto aumentata, perché poche ore prima di questo fatto, e d'altra parte ci sono tanti palestinesi che mettono in relazione l'accaduto di sabato notte con quello che sto per dirvi adesso, cioè poche ore prima di questo attacco c'è stata una recrudescenza di fuoco israeliano contro giovani palestinesi a Jenin, a Qarqiya, nei pressi di Ramallah, e sono stati uccisi 4 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, ed è soltanto l'ultima parte di una lunghissima striscia di sangue che scorre lungo tutta la Cisgiordania palestinese oramai da diversi mesi.
Sì, infatti le operazioni israeliane all'interno della Cisgiordania appunto vanno avanti da mesi ormai, con uccisioni e incursioni continue. Lo scopo dichiarato è quello di combattere il terrorismo. Tu credi che Israele stia riuscendo nei fatti a raggiungere questo obiettivo?
Sì, queste sono le dichiarazioni del ministro della difesa israeliano e del primo ministro Yair Lapid, che dicono di avere avviato queste continue incursioni, questi continui raid all'interno delle città palestinesi, all'interno dei campi profughi, per combattere le organizzazioni armate palestinesi. Per ora il risultato che noi vediamo davanti agli occhi è quello di una continua uccisione di palestinesi, uno stillicidio continuo, perché negli ultimi mesi abbiamo avuto decine di vittime. Dall'inizio dell'anno solo in Cisgiordania sono stati uccisi oltre 100 palestinesi, non pochi dei quali erano palestinesi armati, è vero, ma anche tantissimi civili, e tra questi anche alcune donne e numerosi ragazzi, adolescenti. È una situazione davvero difficile, che sta facendo aumentare tantissimo la tensione, e se lo scopo dichiarato di Israele sarebbe quello di combattere queste organizzazioni responsabili di attentati avvenuti in primavera in Israele, allo stesso tempo bisogna dire che l'effetto sembra essere proprio il contrario, perché di fronte a questo attacco continuo c'è una grossa mobilitazione tra i palestinesi, e in particolare alcune decine di giovani, dozzine di giovani, si dicono pronti ad unirsi ad organizzazioni militanti per combattere l'occupazione israeliana. Quindi da questo punto di vista i risultati sono davvero scarsi per Israele, e qualche analista sottolinea che in realtà questo pugno di ferro israeliano sembra avere soprattutto degli scopi elettorali. Noi ricordiamo che il 1° di novembre ci sono le legislative israeliane, ed il primo ministro in carica, Yair Lapid, starebbe cercando, secondo molti, di rafforzare la sua immagine di uomo duro, di uomo forte, per conquistare consensi, conquistare voti a danno del suo rivale di destra Benjamin Netanyahu, e quindi queste operazioni militari, dice qualcuno, sottolinea qualcuno, avrebbero anche questo scopo.
In effetti la cosiddetta questione della sicurezza di Israele e del terrorismo viene spesso, se non sempre, probabilmente tirata in ballo in campagna elettorale in Israele, non è la prima volta che capita.
Beh, dobbiamo dire che mai come questa campagna elettorale, non accadeva da un po' di tempo, il discorso dei palestinesi e della loro situazione, o come dicono gli israeliani, della loro minaccia, è molto presente all'interno della campagna elettorale in atto. Non è presente invece un altro aspetto che sarebbe fondamentale, e cioè dare i diritti ai palestinesi e cercare di risolvere il conflitto. Ma tutto questo non c'è proprio nella campagna elettorale israeliana. Tutti sembrano riferirsi ai palestinesi solo quando parlano di misure di sicurezza da prendere, da operazioni militari da avviare. E in tutto questo vorrei ricordare che i coloni israeliani, che naturalmente sono legati alla destra, stanno svolgendo un ruolo importante da questo punto di vista, perché continuano a sollecitare operazioni militari in Cisgiordania, continuano a sollecitare l'uso della forza al massimo livello in Cisgiordania contro i palestinesi, e proprio qualche giorno fa centinaia di loro hanno bloccato l'ingresso della strada che rappresenta l'ingresso della città palestinese di Nablus, che è la più importante nel centro-nord della Cisgiordania, chiedendo, invocando appunto misure punitive molto pesanti verso i palestinesi, se non addirittura una vera e propria campagna militare per la riconquista delle città palestinesi, un po' come è avvenuto 20 anni fa quando Israele lanciò la cosiddetta operazione Muraglia di Difesa.
C'è stato anche prima dell'aumento delle azioni, diciamo, israeliane in Cisgiordania, o durante, un aumento dei tentativi di appropriazione delle terre da parte dei coloni israeliani? Cioè, le manifestazioni e le azioni palestinesi spesso avvengono in risposta a tentativi di incursione, appunto, dei coloni all'interno di terre palestinesi.
Ma questo è un problema che oramai va avanti da anni e ahimè se ne parla poco o nulla. Cioè, ogni giorno in Cisgiordania ci sono episodi che andrebbero raccontati e spiegati molto bene, perché ci sono incursioni da parte di coloni in campi coltivati palestinesi, in frutteti, in oliveti, perché i coloni sostengono che i palestinesi, andando in questi campi, in queste terre, si avvicinerebbero troppo alle loro colonie e quindi vanno tenuti a distanza. Tra l'altro questo è un periodo molto particolare, che c'è quello della raccolta delle olive, che è sempre una fase di grande tensione in Cisgiordania, proprio perché si moltiplicano questi scontri tra coloni e contadini palestinesi, che in realtà non sono neanche scontri, perché nella maggior parte dei casi sono vere e proprie incursioni di gruppi di coloni, spesso molto giovani, che vanno a dare, così dicono, una lezione a questi palestinesi che addirittura compiono il crimine di andare nei loro campi, nei loro frutteti, o in questo caso, in questo periodo, nei loro oliveti, per raccogliere i frutti e coltivare le loro terre, e quindi si avvicinerebbero troppo alle colonie.
Michele, cosa credi che accadrà nelle prossime ore nel campo di Shafat? Pensi che ci saranno delle incursioni importanti dell'esercito israeliano, o che continuerà l'assedio? Insomma, e per quanto tempo? E quali sono le condizioni della popolazione adesso all'interno del campo?
Beh, naturalmente è difficile fare previsioni. Un'incursione, anche più di una, già c'è stata, di decine e decine di uomini in assetto antisommossa nella prima fase della ricerca dell'attentatore di sabato notte, ed è probabile che ce ne saranno ancora. Quello che è certo è che il campo rimane chiuso, e noi stiamo parlando di un'area estremamente limitata, sovraffollata, densamente popolata, dove ci sono 25.000 persone almeno, che naturalmente hanno bisogno anche di andare a scuola, di lasciare il campo, di andare a lavoro, di procurarsi delle medicine se sono ammalati. Sta di fatto che le forze di sicurezza israeliane fanno capire che questa situazione non è destinata a cambiare sino a quando non verrà fuori, non sarà catturato il palestinese responsabile dei colpi sparati l'altra notte che hanno ucciso la soldatessa. Però tendo a sottolineare ancora una volta, poi, queste misure colpiscono la popolazione intera e persone che non hanno nulla a che vedere con quel fatto.
Michele, io ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro buon lavoro. Alla prossima.
Pensiline e apartheid. Le affissioni a pagamento alle pensiline delle fermate degli autobus, di manifesti che in pochissime parole dicono che cosa è l'apartheid e che questo viene applicato da Israele, hanno generato a Firenze il finimondo, dove si dimostra che dire le cose come stanno, come diceva Trilussa, può risultare sconvolgente. A questa iniziativa di Firenze per la Palestina si è aggiunta negli stessi giorni la presenza a Firenze di due giovani palestinesi del campo profughi di Aida presso Betlemme, i quali hanno tenuto una conferenza stampa in Palazzo Vecchio, anche questa oggetto di fastidio per i filo israeliani. Ecco dunque cosa è successo. Siamo ai primi di ottobre, vengono affissi i manifesti a pagamento e negli stessi giorni i due giovani palestinesi intervengono in Palazzo Vecchio. Ed ecco le reazioni.
L'assessore al welfare, educazione e immigrazione Sara Funaro, nuovo sindaco di Firenze in pectore, dichiara: inaccettabile. Il console onorario di Israele Marco Carrai invoca l'intervento del sindaco che faccia togliere i manifesti. Progetto Dreyfus, sito internet che per sua missione si batte contro l'antisemitismo, il fondamentalismo e le altre forme di discriminazione, parla di antisemitismo ed invoca l'adozione del documento sull'antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, il cui acronimo è IRA, e ne parla in termini che denotano il fatto di non aver nemmeno letto tale documento. A seguito della conferenza stampa dei due giovani palestinesi provenienti dal campo profughi di Aida, invitati in consiglio comunale su un ordine del giorno di Bundu e Palagi di Sinistra Progetto Comune, anch'essi contestati, l'assessore Funaro risponde in consiglio comunale in modo evasivo, leggendo una citazione della Pira del 1972 sulla città di Firenze ed evitando la risposta sull'utilizzo delle sale del consiglio comunale. Sulla Repubblica, il presidente della comunità ebraica di Firenze, Enrico Fink, parla di odio e di manifesti che ci offendono, anche se i manifesti non nominano Israele, non gli ebrei o le loro comunità. Sinistra Progetto Comune risponde a Enrico Fink: incontriamoci, invece che attribuirci sentimenti di odio che non abbiamo. Questa risposta è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica. Pagine ebraiche, newsletter quotidiana edita dalle comunità ebraiche italiane, cita ampiamente l'articolo del presidente della comunità ebraica, mentre evita di citare l'invito ad incontrarsi di Sinistra Progetto Comune. Al Mayadin, rete panaraba di news, scrive questo articolo: bus stop in Florence, lei bear Israel's apartheid system, che tradotto, le fermate dell'autobus a Firenze mettono a nudo il sistema di apartheid israeliano. Marco Carrai, console di Israele, dipinge Israele luogo della ricerca, dell'innovazione, del multiculturalismo, della democrazia, volge l'accusa usuale di antisemitismo ed invoca l'adozione del documento filo-israeliano dell'IRA. Tutto questo in un'intera pagina a pagamento su Il Caffè e la Nazione, in cui dichiara: Israele è libertà, non apartheid. Troverete i link citati sul blog della trasmissione di oggi. Ma vi chiederete ora come si è conclusa la vicenda. E la vicenda è tutt'altro che conclusa. Firenze per la Palestina ha organizzato una presentazione del dossier di Amnesty International sull'apartheid israeliano per venerdì 4 novembre alle ore 17 all'Infopoint in Piazza Stazione al numero 4. Questo incontro sarà preceduto da una conferenza stampa la mattina alle ore 12 in Palazzo Comunale.
Toi qui m'as dit que chaque jour tu pries 5 fois. Toi qui te mets la main à genoux pour dire ta foi. Pour chaque enfant de chaque amour, qu'il en vienne, qu'il en soit. La mia sorella musulmana, la me ti chiamano cristiana, l'uomo straccia l'udogore, piano piano. L'uomo straccia l'udogore, io so venuto a porgli a mano. C'est dans ce mot le temps d'amour que l'on trahit, que l'on te blesse et te ravage et te meurtrit. Ce mot du cœur hurlant la peur qu'avec leurs armes ils portent écrit. Toi tu le dis dans tes prières, ils en ont fait un cri de guerre. Allahu Akbar, c'est ta manière d'aimer ici. C'est ta manière de dire combien grande est la vie.
من صلاة داوي داروها الغوطة الحب. الله أكبر هذا هو الحب ديالي باش نقول كبيرة هاد الحياة. من صلاة داوي داروها الغوطة
يا مساغ ميزل معنا كلون طاي كلون قفانا والغلو جملو دور السوبران سي لونتان كلون فيبرا سي ديو لغل
Ne baisse pas la tête, non, je t'en supplie. Ni face à moi, face à nos peurs, nos ennemis. Au fond de nous, nos âmes pleurent jusqu'aux entrailles, au dernier souffle de la vie. Je mets mes voiles jusqu'à tes peines. Sur ton étoile, ton cœur de reine. Quand tu t'inclines, tu lèves au ciel tes mains ici. Tes mains ouvertes, tes mains qui pleurent, tes mains qui tiennent le paradis.
E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla terza parte della trasmissione con la rubrica Unadicum.
بتعصى في الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي
Per la rubrica Unadicum ascolteremo la voce di Alessandra Micozzi dell'Associazione Cultura e Libertà che ci parlerà della campagna ICE promossa dai cittadini europei per bloccare il commercio con gli insediamenti illegali.
والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في دوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف
Buongiorno a tutti, sono di nuovo a parlarvi della campagna per l'iniziativa dei cittadini europei Stop Trade with Settlements, ovvero basta con il commercio con le colonie. Tutte le colonie e in territori occupati, e qui ci interessa in particolare parlare della campagna riguardo alla situazione delle colonie israeliane in Palestina. La situazione in Palestina è oggi molto difficile e drammatica. Come sappiamo, l'occupazione, o meglio il furto delle terre, avanza inesorabilmente, come anche la repressione militare, tanto che vediamo che c'è molti giorni ci sono stati e ci sono uccisioni da parte dell'esercito e della polizia israeliana di giovani e giovanissimi palestinesi. La notizia positiva è il fatto che a questa campagna e alla coalizione di 150 organizzazioni, sindacati, associazioni a livello europeo e internazionale si è anche aggiunto Avaz. Avaz è una piattaforma internazionale con milioni di contatti. Il suo contributo è ottimo, tanto è vero che in Italia in poche settimane siamo riusciti ad aggiungere 7.000 firme, il che ci ha portato oggi ad avere all'incirca 12.000 firme in totale. Ma certo la strada da fare è ancora lunga, perché dobbiamo raggiungerne in Italia 58.000 e in Europa 1.000.000, perché diventi obbligatorio e vincolante per la Commissione europea dare una risposta alla richiesta che noi facciamo. Adesso stiamo avviando una nuova fase, ovvero quella di sollecitare, contattandoli, personalità del mondo della cultura, dello sport, delle arti, insomma personalità conosciute che mettano sui social, Facebook o Instagram o altro, un post di adesione alla campagna e anche, quando possibile, un piccolo video. Già ne abbiamo fatti due con un musicista e cantante ben conosciuto, Nabil Bey, e una cantante, una giovane cantante di Genova, Alessandra Ravizza, ma dobbiamo raccogliere molti, quindi chiunque possa contatti una personalità. Inoltre a Firenze porteremo la campagna nel ventennale del Forum Sociale Europeo, che si svolgerà dal 10 al 13 novembre, con i primi due giorni di iniziative autogestite e gli ultimi due, il 12 e il 13, in sessione plenaria, e raccoglieremo ovviamente lì, dove ci sarà moltissima gente, le firme per stopsettlements.org. Vi chiediamo quindi di partecipare all'occasione del ventennale del Forum Sociale Europeo, dove ci incontreremo in tanti, italiani, europei ed internazionali, e di diffondere questa iniziativa ovunque voi possiate, amici, parenti e personalità, laddove le conosciate, per una dichiarazione di sottoscrizione della campagna. Grazie.
ويما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادل فيا ويما مويل الهوى يما ضرب الخناجر ولا حكم النادل فيا
يما ويلي يا ضرب الخناجر ولا
الجبل عانى من العاري مفتاح درب الأمل والأمل برجالي يا شعبنا يا بطل بفديك بعيني
della trasmissione di stasera avete ascoltato Ivano Fossati in Mio fratello che guardi il mondo, Palestine Remains My Melody di Marwan Abado e la band live in Beirut. A seguire avete ascoltato Marrakeb e Carry the Heart di Roger Water. In seguito Palestina CCCP, ecco i miei gioielli, e i Muvrini in Maser Musulman, e per finire Yamma, il canto partigiano dalla Palestina. Prima di lasciarvi vi ricordiamo gli appuntamenti più prossimi a Firenze. Il 4 novembre il mattino conferenza stampa in Palazzo Vecchio, e nel pomeriggio, sempre il 4 novembre, alle 17 presso l'Info Point di Piazza Stazione, al numero 4, ci sarà la presentazione del dossier di Amnesty International su apartheid israeliano in Palestina. A seguire, come avrete sentito, dal 10 al 13 il ventennale del Forum Sociale Europeo, ma avremo modo di riparlarne e vi aggiorneremo soprattutto su quanto emerso da questo importante appuntamento del 4 novembre quando torneremo in onda il 9 novembre sempre alle 17.30 e sempre su Radio Wombat. E con questo vi salutiamo, inshallah.
Jump, jump, jump.